L'appello, passo la parola al segretario. Prego.
Buonasera, Giuseppe Pignatiello.
Presente.
Calloni Dario. Presente. Bonalli Carola. Presente. Fusetti Luca. Presente. Canziani Costantino. Presente. Baggini Gabriella. Presente. Ramponi Elena. Presente. Locati Laura. Presente. Assente. Giustificata. Bismara Cristina. Presente. Gaiera Sabrina.
Presente.
Zanatta Marco,
presente.
Osellame Andrea,
presente.
Canziani Adriano,
presente.
Boscarini Tiziano,
presente.
Colombo Roberto,
presente.
Gaiara Franco,
presente.
Griffanti Fulvio,
presente.
Quindi se non erro abbiamo 16. Dopo lo dici, sì, poi lo dici. 16 presenti, c'è il numero legale.
Allora, inizio avvisando che non essendo presente il consigliere Locati, oggi avrà funzione di capogruppo il consigliere Zanatta. Partiamo subito con il primo punto all'ordine del giorno. Allora, prima di partire col primo punto all'ordine del giorno, direi, come siamo già detti anche in conferenza dei capigruppo, cerchiamo di seguire pedissequamente quello che è il regolamento, quindi i tre interventi per i consiglieri, per i capigruppo, l'intervento per i consiglieri e per gli assessori, e naturalmente il relatore che può dare le risposte del caso. Io partirei con... prego, mi deve dire qualcosa. Prego.
Viene presentata dai consiglieri di minoranza Roberto Colombo e Franco Gaiara. È un'interrogazione. Si sente. Se è vero che in via Ariosto è in corso di realizzazione il rifacimento della rete fognaria, se è vero che Amiacque ha demandato la realizzazione di tale opera a Ferrovie Nord, in caso affermativo si chiede se l'amministrazione abbia preso in considerazione di chiedere, se abbia valutato l'opportunità di chiedere a Ferrovie Nord la realizzazione con oneri a proprio carico di Ferrovie Nord di una rampa di uno scivolo, una pedana di accesso per disabili, di accesso ai binari in aggiunta agli ascensori, quindi non in sostituzione ma in aggiunta.
Ok, sicuramente un aspetto che dobbiamo insomma considerare, sicuramente risponderemo nel prossimo Consiglio Comunale, mi sembra una buona interrogazione.
Sottolineo eventualmente l'urgenza, posto che i lavori per quanto
certo,
mi risulta sono imminenti a iniziare.
Assolutamente sarà la mia attenzione. Ecco, se poi ci fa avere anche la copia dell'interrogazione così la mettiamo. Ah beh,
era verbale, okay. Ho degli appunti scritti,
va bene.
Se vuole
la trascriviamo noi, o
mando una mail nei prossimi giorni.
Non c'è nessun problema. Ok, allora, prego.
Il nostro gruppo propone di devolvere il gettone di presenza alle vittime del terremoto in Nepal, in riconoscenza a questi poveri disgraziati che la natura ha colpito duramente. Se siamo tutti d'accordo, noi dopo... come se sarà possibile, sarà segretario, trovare il metodo, il modo per poter far avere questo
penso che senza la ringrazio per la proposta, senza credo bisogno di neanche di parlare con tutti quanti i consiglieri, di considerare quella che è la posizione dei vari consiglieri, sono sicuro che siamo tutti quanti d'accordo su questo, quindi il segretario prenderà questo impegno di vedere la maniera per poter devolvere il gettone di presenza, assolutamente. Ok, a questo punto direi che possiamo partire con il primo punto all'ordine del giorno, che è l'esame...
Che ci siano posizioni,
Non ho capito. Dobbiamo votarlo, se vogliamo votarlo, va bene. Allora, chi è favorevole a donare il gettone di presenza? Tutti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Immediata eseguibilità, penso ci sia bisogno o no? Ok. Allora, a questo punto direi che possiamo partire con il primo punto all'ordine del giorno, quindi l'esame d'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2014. Io Direi di partire in questo modo, fare parlare prima il tecnico, di modo che da tutte le indicazioni, anche se comunque siamo già intervenuti con una commissione bilancio nel quale sono state date tutte le indicazioni del caso, poi successivamente se ci saranno delle domande da fare si faranno le domande, quindi gli interventi insomma, più politici e la votazione. Ringrazio il dottor Costa per l'aiuto che ci sta dando e per il lavoro che sta facendo per il Comune di Castano Primo, è veramente un ottimo lavoro, la ringrazio tanto e le passo subito la parola, prego.
Grazie mille, buonasera a tutti. Adempimento annuale, scadenza 30 aprile, approvazione del rendiconto di gestione, un adempimento al quale il Consiglio è chiamato per obbligo diciamo di legge, nel senso che comunque il rendiconto appunto deve essere redatto e trasmesso al Consiglio Comunale. Con delibera di Giunta 53 del 30 marzo è stato approvato lo schema di rendiconto da parte della Giunta Comunale, che è stato poi trasmesso all'organo di revisione per la resa del relativo parere. Tutta la documentazione quindi è stata messa a disposizione dei consiglieri. La norma dice almeno 20 giorni prima di quelli previsti per l'approvazione del rendiconto, quindi con un anticipo di 20 giorni rispetto alla data odierna. Il rendiconto di quest'anno diciamo, si presenta delle particolarità, perché dal 2015 il comune di Castano Primo, come tutti gli altri comuni d'Italia in pratica, sarà tenuto all'adozione dei nuovi principi contabili recati dal decreto legislativo 118 del 2011, quindi in tema di armonizzazione di bilanci pubblici c'è una normativa che ha dettato diciamo, una riforma della contabilità della pubblica amministrazione. Il rendiconto si riferisce all'anno 2014, quindi di fatto è stato diciamo redatto sulla base della previgente normativa, quindi secondo quella che prevedeva la previgente normativa. In coda al Consiglio Comunale però dovrà esserci già una delibera di giunta che procederà al cosiddetto riaccertamento straordinario dei residui, quindi procederà a una nuova revisione dei residui attivi e passivi sulla base dei nuovi principi contabili, su cui al momento non mi dilungo. Per rimanere sul punto rispetto a quello che deve deliberare oggi il Consiglio Comunale, l'avanzo di amministrazione evidenziato con il rendiconto di quest'anno è di 575.000 euro. Con questo rendiconto, proprio in vista della partenza dei nuovi principi contabili, è stata presa l'occasione per procedere a una revisione massiva di quelle che erano le quote a residuo rilevate nel bilancio di questo comune. E in effetti c'era una massa residuale di residui attivi molto consistente, residui che avevano una ragione d'essere, nel senso che erano relativi magari a poste accertate in quanto magari erano state messe visite di pagamento ma non incassate per via della morosità. Però questa appunto si è colta questa occasione per fare diciamo un pochettino di pulizia, soprattutto ripeto, sulla parte corrente dei residui. Infatti vediamo che abbiamo minori residui attivi, lo vedete sulla relazione diciamo del finanziario, pagina 2. Minori residui attivi sulla parte corrente per 891.000 euro, quindi 891.890 per la precisione, quindi una quota consistente. Anche i residui passivi di parte corrente sono diminuiti considerevolmente, si sono cancellati i residui passivi per 486.000 euro e sulla parte in conto capitale invece non c'erano residui attivi, perché solitamente sulla parte in conto capitale non vengono tenuti residui, ma si è provveduto a cancellare residui passivi per 686.000 euro, con un risultato complessivo sulla gestione dei residui di 280.000 euro positivi. Quindi una parte consistente di questo avanzo di 575.000 euro viene dalla differenza fra residui attivi e residui passivi eliminati. Un'altra parte dell'avanzo deriva dalla gestione di competenza per 60.000 euro. Questo avanzo di 60.000 euro ci dà diciamo, la misura delle risorse che nell'anno non sono state diciamo, totalmente impiegate. Quindi diciamo che un importo di 60.000 euro rispetto alla grandezza del bilancio del Comune di Castano, che per la parte corrente diciamo, pesa per circa, quindi a consuntivo abbiamo rilevato 7.200.000 euro di impegni, per un totale dell'uscita di 9 milioni e 100 mila euro, quindi questo avanzo di 60 mila euro è tutto sommato abbastanza fisiologico, insomma, su queste grandezze. L'avanzo inoltre può essere posto in correlazione all'obiettivo del patto di stabilità. L'obiettivo del patto di stabilità per il Comune di Castano per il 2015 è consuntivo, tenuto conto appunto dell'alleggerimento in corso d'anno a seguito dei provvedimenti regionali che hanno disposto riduzione dell'obiettivo, è stato di 552.000 euro, quindi il Comune di Castano doveva diciamo, risparmiare in termini di competenza mista 552.000 euro. Vediamo che in ogni caso questo obiettivo, anche se non strettamente correlato all'avanzo di amministrazione, è molto vicino all'avanzo. Infatti l'avanzo, abbiamo detto, è 575.000 euro, il patto è 552.000 euro, quindi le due grandezze, diciamo, che sono molto vicine. Altra cosa da rilevare su questo rendiconto, che al fine di salvaguardare, diciamo, gli equilibri di parte corrente per il 2014, ma la norma lo consentirà anche per il 2015 ancora in deroga, si potevano utilizzare oneri di urbanizzazione, quindi un'entrata sostanzialmente in conto capitale che, diciamo, per quadrare un pochettino il bilancio, può essere utilizzata in una percentuale che per il 2014 sarà così anche nel 2015, fino al 75%, può essere appunto utilizzata in parte corrente. In sede di chiusura dei conti, in considerazione di quello che è stato l'andamento delle entrate e delle spese, la quota di oneri di urbanizzazione destinate alla parte corrente utile al pareggio degli equilibri di bilancio è stata di 412 euro, quindi un importo, diciamo, decisamente modesto. Poi vediamo un attimino cos'altro dire. Quindi il patto di stabilità, diciamo, è stato rispettato, quindi siamo arrivati a un saldo differenziale contro quello previsto dalla norma, che era di obiettivo di 552.000 euro, di 598.000 euro. Quindi diciamo che rispetto all'obiettivo siamo stati, diciamo, più virtuosi per 46.000 euro. Anche qui ovviamente l'entità dei pagamenti e degli incassi in conto capitale registrati nell'ultimo periodo ha fatto sì che arrivassimo a un risparmio anche superiore rispetto a quello previsto dalla norma, però diciamo anche qui è abbastanza fisiologico. Ovviamente la preoccupazione maggiore per l'ente è quella di rispettare il patto, quindi un piccolo avanzo, insomma, è consentito anche rispetto all'obiettivo del patto di stabilità. Eccoci, al rendiconto poi anche, vabbè, allegata in questo caso la relazione della Giunta sull'andamento degli obiettivi realizzati ovviamente nel 2014, e quindi il rendiconto, diciamo, si presenta da questo punto di vista completo. È stato appunto allegato anche il resoconto delle spese di rappresentanza, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23/1/2012, che per il comune di Castano Primo sono state nel 2014 di 714 euro. Direi che i dati significativi sono questi, se ci sono domande rimango a disposizione.
Prego, se ci sono degli interventi riguardo a questa parte.
Io chiedevo se era possibile, noi dovremmo conoscere o li conosciamo questi documenti per il pubblico, la solita ricorrente mia lamentela, di proiettare anche quanto si va a mostrare, non per noi ma quantomeno per il pubblico, perché tutte le volte mi trovo a ripeterlo e tutte le volte ricadiamo in questa critica.
Con le domande tecniche ovviamente. Sono sfuggiti durante la conferenza della Commissione. Mi rivolgo al dottor Costa. Nel suo documento relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario sul rendiconto 2014, a pagina 3, quando si parla degli avanzi, fondo svalutazione crediti, eccetera, eccetera. Ecco, in fondo ci sono delle cifre, 73.296, spese di investimento. Ecco, senza dare una collocazione esatta di che investimenti si tratta. Quindi è generico come spese di investimento. Quindi vorrei una delucidazione su questo punto.
Quindi la domanda è rispetto all'applicazione dell'avanzo 2014 per spese di investimento oppure... cioè, perché allora questa tabellina che viene riportata a pagina 3 riporta l'avanzo 2014, diciamo all'inizio dell'anno, quindi l'avanzo 2013 che era, diciamo, disponibile sul 2014. La colonna prima variazione si riferisce alla variazione di bilancio, quindi la variazione di bilancio che hanno, diciamo, pescato dall'avanzo di amministrazione. L'assestamento è la variazione di assestamento di novembre, quindi il totale ultimo in fondo è il totale delle quote di avanzo, diciamo, che non sono state utilizzate nel corso dell'anno. Perfetto, rispetto invece alla nuova determinazione dell'avanzo che vediamo invece a pagina 4, sono indicate le eliminazioni di residui che sono confluite nei diversi, diciamo, comparti che compongono l'avanzo. Quindi abbiamo spese per interventi di bonifica, vuol dire che abbiamo eliminato residui per 86.310,28 euro, quindi qua c'era un contributo legato alle cave Seratoni che non è stato utilizzato. E c'è stato anche uno svincolo di capitoli di spesa finanziati con mutuo per 264.000 euro, e poi le altre voci sono quelle che vedete, insomma, di importo un pochino meno rilevante: spese vincolate sicurezza museo 4.500, 4.700, spese vincolate patto sicurezza. Insomma, queste sono state un pochettino le eliminazioni. Io credo, se vediamo se ce l'ho qua, di avere anche predisposto un elenco degli impegni che sono stati eliminati, però non essendo collegato in rete non so se ce l'ho qua, lo cerco un attimo. Oppure riaccertamento straordinario. Aspetta. No, niente, non è un elenco che avevo predisposto, forse per la commissione, ma che no, al momento non ho qui, quindi non posso dare una risposta più dettagliata sugli residui eliminati.
Prego.
Ah, sì. Amministratore. No, se vogliono fare delle domande, non so se... No, due domande. Per quanto riguarda le aziende partecipate, ho visto un bel prospetto, abbiamo visto un bel prospetto in cui si parlava con puntualità di quelle attività svolte e per i quali noi partecipiamo al finanziamento di queste società partecipate. Mi riferisco a Miacque, di cui sembra che ci sia un contenzioso in atto. In questo contenzioso sembra che Amiacque avanza dei soldi, invece l'amministrazione comunale dice di no. E mi riferisco a Latinom, viaggi che è in disuso, ormai si riesce, eccetera, eccetera. Ma per quanto riguarda due società partecipate, in particolare la Navigli Scar e la Euroimpresa, non si fa nessun accenno della loro attività svolta a favore della comunità, in particolare Impresa Lavoro, per, diciamo, indirizzare i lavoratori che non hanno lavoro a collocazione. Ecco, piacerebbe sapere qual è l'attività che hanno svolto e se stanno dando dei profitti o stanno dando dei risultati alla cittadinanza di Castano, perché se non fosse così non c'è nessun documento che dica abbiamo svolto questa attività, eccetera, eccetera, e nemmeno l'amministrazione comunale ha portato un documento di questo genere. Ecco, vorrei sapere se in particolare, non per la Navigli, che è un ente, diciamo, 200 euro mi sembra che sia il supporto finanziario, in mettere quello, mi interesserebbe sapere quello per il collocamento, attività di collocamento di persone che non hanno perso il posto di lavoro.
Allora, riguardo a questo punto vi dico che è un settore che sto seguendo con particolare attenzione, quindi sia Euroimpresa, anche Discorso Europea, sono due società che sto seguendo, anche perché quando sono arrivato ad amministrare erano al limite della chiusura. Si stava decidendo se era il caso di chiudere, se era il caso invece di continuare con queste attività. Il Comune di Castano Primo, insieme ad altri comuni, ha ritenuto che fosse il caso di continuare, perché noi crediamo che la condivisione, cercare di fare gruppo, tra virgolette, con gli altri comuni sia un aspetto importante, perché sia l'unico modo in un periodo come questo, in un momento come questo, per cercare di risolvere le situazioni, per cercare di ottenere qualcosa di importante e di buono. Riguardo Euroimpresa, sta sicuramente facendo tante attività e adesso le posso spiegare quella che al momento stiamo sviluppando noi con Euroimpresa. Noi in questo momento con Euroimpresa stiamo organizzando una start-up lavorativa che permetterà di avere anche dei locali, se tutto andrà bene, adesso ci stiamo organizzando anche con l'azienda e quant'altro, all'interno di Villa Rusconi, quindi per dare la possibilità proprio dei giovani di sviluppare delle idee, dei progetti all'interno della nostra villa, quindi con la possibilità di avere un locale, di avere un computer, di avere un servizio wifi e quant'altro, e di poter quindi sviluppare delle idee per per riuscire finalmente a fare qualcosa intorno al territorio. Diciamo che queste metodologie, diciamo che questo tentativo di Euroimpresa è collegata anche ad altri comuni, e ci sono anche banche che metteranno delle somme a disposizione per poter fare appunto una specie di concorso. Noi metteremo a disposizione il locale, perché naturalmente economicamente insomma diventa un po' difficile fare un intervento di questo tipo. Crediamo che possa essere una buona opportunità, quindi ecco che ci stiamo lavorando, crediamo che Euroimpresa possa veramente essere un aspetto positivo, un tassello importante nell'eliminazione, nell'allontanamento da quella che è la situazione di crisi che stiamo vivendo oggi.
Condividiamo questa... Sì, infatti condividiamo, perché era nel nostro programma elettorale il co-working o lo start-up, e quindi ovviamente ben venga, perché la situazione attuale, sappiamo tutto, dalla disoccupazione eccetera eccetera, quindi ci trovo perfettamente d'accordo. Abbiamo altri due punti in cui vorremmo avere delle conferme o delle risposte. A che punto è l'unificazione del software di tutti gli uffici comunali? Perché mi sembra che i edifici sono un po', diciamo, pur appartenendo nello stesso struttura, non si parlano con il sistema informatico, e questo sta creando notevole difficoltà alla cittadinanza oltre all'amministrazione. Quindi di questo fatto se ne sta parlando da parecchio tempo, se avete intenzione, se si hanno delle intenzioni, e quali sono i tempi per unificare tutto il sistema informatico all'interno del comune. Questo per facilitare anche e molto i cittadini su certe cose, che sa benissimo che se si intrecciano queste informazioni, ovviamente il cittadino si rivolge a una sola persona, non a tre persone. E l'altro è invece quali sono le azioni che intendete mettere in atto per il contenimento dell'evasione. Più volte citato nei vari documenti che incominciano ad esserci un numero abbastanza, non dico considerevole, ma interessante, di persone che non pagano pasti mensa, rette, Tari, Tari, IMU, eccetera, eccetera. Ecco, ovviamente questo...
Cosa?
E ovviamente questo, essendo servizi a persona, e quindi deve essere coperto in alcuni casi il 100%, se non pagano un certo gruppo di cittadini, pagano sempre di più gli onesti. E questo non è nello scopo della nostra posizione.
Se deve, le rispondo subito, però penso che debba intervenire un attimo il... Prego.
Sì, no, ecco, così come contributo, se può essere interessante la discussione, visto che il consigliere Canziani ha sollevato il problema del, diciamo, piccolo contenzioso, fra virgolette, con Amiacque. Spiego brevemente cosa è successo. Diciamo che fino al 2007 il comune di Castano aveva la gestione in economia, quindi del servizio idrico, quindi bollettava. Amiacque ha acquisito, diciamo, il ramo relativo alla gestione del servizio idrico da TAM SPA, quindi TAM SPA è stato il gestore che in prima istanza ha acquisito il servizio idrico dal comune di Castano. Poi, in sede di riordino del servizio idrico a livello di ambito territoriale ottimale, il soggetto individuato, quindi che ha preso in carico la gestione, è stato il Amiacque. Quindi Amiacque cosa ha fatto? Ha inglobato, diciamo, quello che erano i crediti e debiti evidenziati nel bilancio di TAM. Fra questi crediti e debiti evidenziati nel bilancio di TAM c'era anche un credito verso che appunto TAM aveva scritto a bilancio nei confronti del comune di Castano Primo per circa 100.000 euro, 115.000 euro. Questo credito però ha avuto modo di appurare che non era reale, nel senso che la gestione in economia del servizio idrico è stata, diciamo, abbandonata a metà del 2007. Quindi inizio del 2007 la previsione che TAM SPA aveva iscritto a bilancio per i canoni di fognatura che il comune di Castano incassava e girava TAM, perché TAM gestiva le fognature per conto del comune di Castano, era appunto circa 200.000 euro. Però era la previsione per l'intero anno. La previsione è stata abbandonata a metà anno, Oltretutto, ovviamente, quella iscritta a bilancio di TAM era una previsione, quindi ovviamente quello che si girava poi a TAM era, diciamo, l'incassato sui canoni di fognatura incassati dal Comune di Castro, veniva girato a TAM SPA, quindi non tutta la somma preventiva, ma ovviamente quello incassato. E TAM SPA però, diciamo, che non si è probabilmente ricordato di questa cosa, quindi ha trasferito a TAM l'intero credito. In realtà il credito non esisteva, perché la gestione è stata abbandonata solo a metà anno e la reale cifra riscossa era comunque inferiore a quella che era preventivata.
Bene, grazie per la precisazione. Riguardo invece alle risposte, allora, per quanto riguarda il software, effettivamente è un obiettivo di questa amministrazione cercare di creare un software unico. Noi, quando siamo arrivati, abbiamo trovato una situazione dove c'erano, diciamo, utilizzo di utilizzi diversi nei diversi settori. Adesso stiamo cercando di utilizzarne uno unico, abbiamo iniziato proprio con il finanziario, quindi l'utilizzo di un unico software. Pensiamo piano piano di utilizzare questa metodologia per tutto quanto il comune, perché questo effettivamente potrebbe essere un vantaggio. Le dico di più, proprio in riferimento anche al discorso delle società partecipate eccetera, con Europia, con un accordo fatto con altri comuni come ad esempio Parabiago eccetera, è stato organizzato un utilizzo, diciamo, diverso di quello che è praticamente l'informatica comunale eccetera, in modo da permettere di dare la possibilità ai cittadini di avere alcuni documenti direttamente online. Ecco, ci sono stati alcuni problemini tecnici, quindi a breve dovrebbero essere risolti, quindi a breve dovremmo avere questa possibilità, quindi questo vantaggio inizieremo in qualche modo ad essere informatizzati anche noi come comuni di Castelnuovo. Quindi comunque questa è la strada che stiamo seguendo assolutamente. L'altra domanda che mi aveva fatto, non mi ricordo. Ah, ecco, sull'evasione. Allora, in realtà, insomma, lo sa anche, sicuramente lo sa meglio di me, con l'esperienza che ha fatto politicamente, eccetera. In realtà ci sono tante situazioni. Noi abbiamo già incontrato un paio di società che proprio lavorano su questo, quindi che partendo dal catasto cercano di considerare quelle che sono appunto le varie situazioni effettive che si trovano all'interno del territorio, e da qui cercano di controllare dove e come esistono delle evasioni. Dobbiamo prendere una decisione e stabilire a chi fa riferimento, però, perché è comunque prendere una decisione di questo tipo è una decisione molto facile da prendere, non si può prendere in 448, serve del tempo, serve farlo in maniera analitica, con grande attenzione e quant'altro. Quindi adesso sicuramente ci impegneremo su questo fronte. Comunque abbiamo già fatto diversi incontri proprio per cercare di capire a chi fa riferimento e soprattutto a che metodologia fa riferimento per questa cosa qua.
Tra i particolari, al discorso della mensa, no? Che è un servizio che noi diamo, ecco, su questo ci stiamo incontrando con Sodexo, perché ci ha evidenziato una situazione molto delicata e un buco importante, per cui stiamo già ragionando e stiamo cominciando a contattare comunque i cittadini dicendo che bisogna capire perché non si paga e là dove si può bisogna iniziare a pagare, per cui ci stiamo muovendo in questa direzione, su cose magari un po' più piccole rispetto all'evasione più grande, però quello è un dato che abbiamo sott'occhio, abbiamo verificato negli ultimi mesi e stiamo iniziando a prenderlo in mano seriamente.
Sì, Sindaco, a me oggi sarebbe piaciuto, in questo punto all'ordine del giorno, sentire una relazione politica su quanto fatto. Non so se poi la leggerà, perché noi abbiamo sentito dei numeri relazionati in modo perfetto dal responsabile tecnico, però quello che mi costa dire è proprio questo, cioè che ci sia una relazione politica. Noi sappiamo che l'atto del consuntivo, cioè quello che andiamo ad approvare in questo momento, è un atto importante. Dopo il bilancio di previsione credo che è l'atto più importante. Sono consapevole che comunque il rendiconto del consuntivo 2014 comprende due amministrazioni, l'amministrazione Rudoni per 5 mesi e l'amministrazione Pignatello per altri 7 mesi. Ecco, a me che interessava è sapere se gli obiettivi sono stati raggiunti. Io su questo ho delle critiche da suddividere tra le due amministrazioni. Non do totalmente colpa a lei, come non la do totalmente al sindaco che l'ha preceduto. Però sta di fatto che Castelnuovo è caduto in un fossato di degrado molto forte. Questo degrado, iniziato probabilmente anche da prima, io sicuramente non do la colpa a lei, e nemmeno all'amministrazione di prima. È un degrado provocato anche da tanta maleducazione dei nostri concittadini, ma è un degrado che ormai è sotto gli occhi di tutti. Mi riferisco a un degrado fisico, un degrado che sono, come abbiamo detto mille volte, i fabbricati, soprattutto tre punti di fabbricati, quello vicino alla stazione, l'ex fabbrica Stefanoni, mi sembra, e la Darsena. Io credo che questi tre sono un biglietto da visita molto sporco per quanto riguarda il nostro comune, e credo che lei condivida questa mia posizione. Ecco, forse è ora di innestare qualcosa di diverso. Noi abbiamo un vice sindaco, assessore all'urbanistica e all'edilizia. Io suggerisco, ma credo che non c'è bisogno di suggerire, l'importanza di risolvere questi tre punti dal punto di vista urbanistico e del degrado. Poi abbiamo un degrado che riguarda proprio il sistema rifiuti, il rispetto delle regole. È stato cambiato, il gestore è sempre quello, è stata cambiata la ditta. E noi vediamo purtroppo sacchi abbandonati perché non vengono raccolti, pertanto è ora anche di controllare, di verificare, e se nel caso di punire chi non rispetta queste regole. Perché col buonismo io credo che la fossa del degrado continua sempre di più a crescere. Faccio un esempio, oggi sono passato sotto il sottopasso di via Lonate, sottopasso pedonale. Vediamo escrementi di animali che sono lì da giorni. Sono d'accordo che lei ha fatto un'ordinanza. È ora di punire soprattutto i cani a due zampe, non quelli a quattro zampe. Probabilmente riuscire a installare anche dei distributori, era già stata fatta un'interpellanza da me nel passato, installare dei distributori con i metodi di raccolta e dei cestini. C'è una carenza di cestini per quanto riguarda soprattutto i passaggi di questi dei nostri animali. Poi mi riferisco al degrado che c'è nella stazione, cioè nell'area antistante la stazione. Per giorni abbiamo visto, dove si dovevano raccogliere i vestiti, abbiamo visto rifiuti abbandonati che non c'entravano niente con i vestiti, che poi potrebbe servire a qualcuno più povero di noi. Mi riferisco anche alle tasse, cioè nella sua amministrazione la tassa Tasi ha raggiunto un coefficiente, diciamo, più in là della norma. Ma questo, per far quadrare i conti, sappiamo che certe volte un sindaco deve, perché il governo continua a dire che non aumenterà le tasse, ma poi alla fine queste tasse si ripercuotono sui comuni, i sindaci sono costretti ad attuare delle tasse, pertanto è una grande palla questa, perché poi il cittadino paga sempre. Però mi riferisco alla Tasi perché? Perché la Tasi, essendo una tassa sui servizi indivisibili, avrebbe dovuto portare un miglioramento. E questo miglioramento si fa fatica a vedere. È vero che il dottore ha spiegato nel bilancio di previsione, in quel consiglio comunale, che comunque è un aiuto a quei servizi. E io credo che questa è un'altra presa in giro di questa tassa, perché questa tassa è stata introdotta, è snovo, è stata introdotta per migliorare dei servizi. Ecco, io mi auguro che su questi punti si faccia carico, soprattutto nel bilancio di previsione, si faccia carico anche per quanto riguarda l'edilizia scolastica e si faccia carico anche del risparmio energetico. Il consigliere Canziani ha anticipato anche un'altra cosa, quella dei controlli. Noi abbiamo approvato dei regolamenti e questi controlli dovrebbero essere effettuati, non dando incarichi esterni che poi costano sempre al cittadino e alla comunità, ma facendo in modo che i nostri vigili attuassero anche dei controlli per sapere, ad esempio, quante persone vivono in certi ambienti, quanti rifiuti producono, perché la produzione di rifiuti va a scapito, il costo va a scapito di tutta la comunità. Ecco, io dico solo che se i controlli sono previsti nei regolamenti, probabilmente è ora di attuare questi regolamenti in modo più restrittivo. Io so che sono stati fatti degli sforzi dalle due amministrazioni e dalla sua soprattutto per cercare di entrare dentro in questa logica terribile del patto di stabilità. So che i contributi statali sono sempre meno, però secondo me la sua amministrazione, e lo vedremo nel bilancio di previsione, deve produrre uno sforzo molto più forte.
Va bene, io la ringrazio per l'indicazione che ci ha dato. Sono contento da una parte, perché buona parte delle questioni che lei ha messo in evidenza sono questioni che noi stiamo considerando, stiamo valutando, su quali stiamo lavorando, ma stiamo lavorando tanto. Poi magari alcune cose arrivano di più, altre cose arrivano di meno, però le assicuro che a partire dall'urbanistica, quindi il discorso, pensare a quelle che sono appunto le zone effettivamente in difficoltà, la darsena su quale esiste un progetto, su quale stiamo lavorando, il tentativo con il consorzio per cercare di vedere, di fare appunto questo passaggio, quindi questo piccolo porticciolo nella zona della darsena e quant'altro, eccetera eccetera. Zona della stazione, anche lì sono stati interventi da parte dell'assessore, che poi sicuramente vi darà delle specifiche migliori sul punto. E poi in particolare il suo riferimento al discorso rifiuti. Io su questo mi sento di dire che si sta facendo un grosso lavoro. Io credo che l'assessore stia facendo veramente un lavoro importante sul territorio, insieme agli asservici, quindi a chi sta lavorando. Perché anche ad esempio l'indicazione, ne dico una per tutte, l'indicazione che mi ha dato riguardo alla zona della stazione con questa raccolta dei maglioni eccetera, è stato completamente, se non sbaglio, è stato completamente spostata, è stata ripulita completamente, è stata spostata in altra zona, precisamente in via 26 febbraio credo, quindi è stata completamente sistemata la zona, quindi si è cercato proprio di intervenire, come dice lei, in maniera forte. Inoltre sono state anche fatte delle sanzioni fatte alla presenza della polizia locale, alla presenza dell'assessore, che sono andati direttamente nei condomini, nelle case, a spiegare, ad indicare, a far vedere quali erano i problemi, che cosa era sbagliato, cosa era giusto, a guardare nelle buste e quant'altro. Quindi credo che questo lavoro sia stato fatto in maniera egregia fino a questo momento. Poi dopo, naturalmente, come dice lei, esistono dei problemi, delle cose da risolvere, esistono delle situazioni dove effettivamente è il caso di intervenire, esistono anche purtroppo delle situazioni dove ci sono dei problemi proprio sociali, delle situazioni dove manca proprio la concezione, l'educazione a determinate cose, e anche in questo stiamo cercando di intervenire. Proprio oggi questa sala era strapiena di bambini insieme ai propri genitori che hanno partecipato al corso Io Cittadino. E questo è un corso che parla di legalità, è stata regalata loro la Costituzione, un piccolo diplomino, e non è importante il fatto in sé, ma il gesto, il fatto che questi bambini erano qua, che hanno studiato con degli insegnanti che l'hanno fatto gratuitamente per loro, hanno cercato di sviluppare appunto quello che è il concetto della Costituzione, il concetto del legale, il concetto del giusto. Ecco, quindi questo è il lavoro che stiamo cercando di fare. Quindi sono contento di quello che mi ha detto, ma sono contento soprattutto perché ritengo di avere in maniera molto chiara, evidente e forte la possibilità di rispondere a tutto quello che mi ha evidenziato. Riguardo poi dopo al bilancio di previsione, io spero di poter ridurre le tasse, spero di poter fare un lavoro di questo tipo. Oggi non lo so ancora di preciso cosa riuscirò a fare, però sicuramente continueremo a lavorare in questo senso, quindi continuando su questa strada che abbiamo intrapreso. Assessore, se vuole, faccio intervenire l'assessore, così almeno mi danno due indicazioni in più, magari più precise rispetto a me.
Ecco, allora innanzitutto ringrazio il sindaco per gli elogi, ai quali li passo direttamente agli uffici, in quanto su questo argomento specifico, cioè vuol dire il controllo del territorio per quanto riguarda la nettezza urbana, diciamo così, i rifiuti abbandonati, abbiamo veramente fatto un grandissimo lavoro con gli uffici competenti. Sto parlando di Polizia Locale e Servizi Esterni. Ogni lunedì pomeriggio e martedì i servizi in collaborazione congiunta sono spesso ci sono anch'io, vado anch'io con loro, andiamo direttamente a cercare gli illeciti, quindi sperando di trovare delle prove di illecito direttamente con le mani nei sacchi. È un lavoro non simpatico, è un lavoro non bello, ma per i quali gli uffici si sono totalmente abnegati a farlo. I risultati ci sono. I risultati ci sono perché giovedì, testimone anche l'assessore Canziani che era con me, abbiamo fatto una riunione, l'ennesima riunione, ormai non se ne contano più riunioni con Consorzio dei Navigli e Ideal Service, e da parte di Ideal Service sono arrivati gli ufficiali complimenti a tutto l'impianto organizzativo di Castano, in quanto siamo sicuramente tra i primi tre comuni dei 18 come risposta territoriale. So che è strano dirlo, ma c'è tantissimi comuni sono veramente messi peggio di noi. Noi abbiamo ancora 500, e si sembrerebbe tanto, abbiamo ancora 500 contenitori da consegnare, quindi ci sono 500 persone che stanno conferendo illecitamente, in quanto, come ben sappiamo, dal 6 di aprile il conferimento, sì, nuclei familiari, esatto, 500 erotte persone, famiglie, nuclei familiari, che stanno conferendo non con la mastella, ma secondo i dati che ci hanno mostrato giovedì, siamo tra i comuni migliori. Quindi vuol dire che a livello di uffici, a livello di persone che si sono dedicate a questo, a livello di impatto sul territorio, anche se ne mancano 500, siamo comunque tra i migliori. E questo veramente io ringrazio gli uffici perché stanno veramente facendo un lavoro immane. Per quanto riguarda quello che succede sul territorio, i rifiuti ci sono, come giustamente diceva lei, non sono arrivati ieri, c'erano prima, il degrado c'era prima, c'è ancora adesso, come stavo dicendo, stiamo combattendo. Settimanalmente, non penso che sono dalle 2 alle 3 discariche, micro discariche, oltre ai sacchi che si va a controllare e a ritirare, dalle 2 alle 3, 2, 3 micro discariche che andiamo a pulire. Esempio, come diceva giustamente il sindaco, ci è stato fatto notare il degrado della stazione, come diceva lei consigliere, è stato già ripulito, quei contenitori dei vestiti sono stati già ricollocati in un altro ambito più controllabile o comunque sia dove attualmente il degrado non è ancora così attecchito, quindi sarà nostro compito far sì che rimanga così. La zona è stata ripulita già, quindi ancora prima che ci mettesse al corrente è stato già fatto. Altro discorso secondo me per i cani. Lei ha perfettamente detto che purtroppo sono da educare non i quattro zampe, ma coloro che vanno in giro a due zampe. Anche se sono d'accordo con lei che magari qualche dispositivo potrebbe essere messo, possiamo anche farlo, non è un problema, possiamo anche cercarlo, ma io reputo, come diceva il sindaco, che è l'educazione. Possiamo mettere 27.000 sacchetti, possiamo mettere 50.000 cestini, ma se non c'è l'educazione di prenderlo e tirarlo su, possiamo riempire la città di sacchetti e cestini, non verrà fatto. Le sanzioni, in tal senso, c'è un'ordinanza sindacale che prevede sanzioni, ovvio che, come ben sapete, se non si è colpiti da flagranza di reato, non possiamo assolutamente sanzionare. Grazie.
Dottor Costa, se deve intervenire.
Sì, solo un dato sul bilancio 2015. Proprio per far capire che lo sforzo proprio nella costruzione del bilancio 2015 necessariamente ci dovrà essere. Fondo di solidarietà comunale, ormai l'unico trasferimento che è ormai rimasto, sostanzioso, 2014 825.000 euro, Dato comunicato lo scorso 16 di aprile sul Fondo di Solidarietà Comunale 2015, 567.000 euro, quindi una differenza di circa 258.000 euro in meno che verranno trasferiti al Comune di Castano. Quindi necessariamente si dovrà insomma cercare una decisa riduzione delle spese. E il rendiconto 2014 diciamo che è stato dal punto di vista della chiusura un buon rendiconto, nel senso che ho cercato di creare le premesse poi per costruire un bilancio 2015 che sia un pochettino meno impattato proprio da questa riduzione forte dei trasferimenti, quindi ho potuto farlo, e quindi questa vasta operazione di cancellazione dei residuativi è proprio servita anche per creare magari delle condizioni di maggior favore sul 2015.
Chi vuole intervenire? Intervengo, prego.
Leggo dalla relazione dalla Giunta che sono stati fatti 186 accertamenti per l'ICI, di cui per un equivalente di circa 114.000 euro, di cui sono stati incassati, introitati 45.000 euro, circa il 40%. Dato che questi accertamenti vengono dopo dati o gestiti o lavorati da Equitalia, vorrei sapere se appunto il vantaggio che abbiamo avuto introitando i 45.000 riesce a compensare i costi dell'attività di Equitalia, perché dopo vedo anche che per le sanzioni al codice della strada c'è un'evasione anche lì che supera quasi il 50%. Quindi ritorno sempre sul fatto che tutti questi sono soldi che poi vanno a gravare sul cittadino buon pagatore, perché se questi non pagano continuano a delinquere e non si danno delle sanzioni che vanno oltre a quelle rilevate al momento dell'inadempienza, e la gente è indotta poi a dire: tanto non gli fanno niente, lo faccio anch'io. Siamo sul borderline in cui la gente incomincia a dire: andiamo, non pago anch'io, tanto non mi fanno niente. Ecco, quindi questi sono tutti soldi che non introitiamo, cioè che non sono a disposizione e che non possono fare, non si possono fare investimenti, non si possono dare maggior servizio ai cittadini, come diceva il collega Tiziano Boscarini, e che quindi è molto grave questa faccenda qua. Bisogna dare un taglio, bisogna dare una dimostrazione ben incisiva. Chi sbaglia, chi non paga, deve essere penalizzato.
Cioè, siamo d'accordo, nel senso sull'aspetto tecnico non so dare una risposta precisa perché non è il mio lavoro, quindi non lo so di preciso. Sulla questione, sull'idea, sul discorso della sanzione, sul discorso dell'attenzione a far sì che tutti seguano le regole, paghino e quant'altro, siamo completamente d'accordo. Le modalità di gestione di questa cosa e quindi le modalità attraverso cui arrivare a questo risultato sono un pochino più complesse, insomma, quindi non è così facile arrivare a queste modalità. Naturalmente questo è l'obiettivo, come l'ho detto prima, e questo è quello che cerchiamo di fare. Se va bene, io farei un piccolo intervento proprio politico su quello che è stato questi che sono stati i primi 7 mesi di mia amministrazione. Ah, va bene. Allora, diciamo che il primo intervento che abbiamo deciso di fare come amministrazione è stato quello di ridurci gli stipendi. Forse non ha avuto un grosso impatto economico sul bilancio, ma ritenevamo e riteniamo sia stato giusto dimostrare alla cittadinanza la volontà di essere vicini e di intervenire rimboccandoci per prime le maniche. Abbiamo poi deciso di ridurre i valori dei terreni negli ambiti di trasformazione e quindi le tasse correlate, diminuendo ulteriormente le disponibilità economiche del nostro comune, ma con la sicurezza di aver fatto la scelta giusta, una scelta che andasse in qualche modo ad intervenire ove ritenevamo fossero state prese decisioni errate. Abbiamo poi lavorato in ogni settore, tentando di utilizzare sempre il metodo del buon padre di famiglia, andando oltre gli ostacoli e oltre i vantaggi immediati per guardare al futuro in alcuni casi e accettando scelte, magari non nostre, certamente non completamente condivise, ma da portare avanti perché risorse e lavoro sviluppati non fossero buttati inutilmente. Abbiamo deciso di continuare con la variante pur non condividendo in toto la stessa. È stato un importante lavoro politico di questa amministrazione che ha saputo dimostrare la capacità di cambiare idea e di andare oltre le proprie posizioni per il bene comune. Oggi si sta lavorando al nuovo PGT e da breve riusciremo a portare quel piano cimiteriale fermo dal 2013. Abbiamo dovuto in primis affrontare il problema sottopasso. Siamo intervenuti immediatamente ottenendo le modifiche richieste dalla cittadinanza, alcune già pronte, altre che speriamo inseriranno al più presto. Abbiamo intrapreso uno studio di regolarità, grazie alla commissione d'indagine e grazie anche all'aiuto di alcuni cittadini. Stiamo lavorando sulla sicurezza nelle scuole con i lavori già fatti presso la scuola di Via Giolitti e con la partecipazione a nuovi bandi che speriamo ci daranno la possibilità di ottenere nuove disponibilità economiche per dare degli spazi adeguati ai nostri figli. Molto importante è anche il lavoro che stiamo facendo rispetto all'illuminazione pubblica. Proprio a Castano Primo, caso più unico che raro, è stato organizzato un momento di incontro tra i vari comuni interessati all'illuminazione pubblica nell'Alto Milanese. Devo ringraziare di questo anche e soprattutto il segretario. E si è cercato di capire insieme come meglio intervenire. Questo progetto di rifacimento, modernizzazione e cambiamento, siamo certi porterà enormi vantaggi economici e non solo al nostro Paese e sarà un ulteriore tassello per rendere il nostro comune meno costoso e pronto a dare di più con meno spesa. Stiamo facendo un grosso lavoro di collegamento tra cittadini ed associazioni. Non è un caso che si riescano ad organizzare incontri che riuniscono associazioni e gruppi che permettono la creazione di eventi e serate importanti, importanti non solo per l'evento in sé, ma perché momenti di condivisione e di conoscenza reciproca. Stiamo lavorando per dare una mano ove possibile con le scarse disponibilità economiche a disposizione, ma anche e soprattutto con il lavoro di chi cerca ogni progetto e possibilità per dare un contributo. Grande attenzione alle strutture sportive, troppo spesso lasciate andare. Abbiamo lavorato soprattutto su bandi che hanno dato risposte positive e adesso attendiamo il bilancio preventivo per capire come poter intervenire. Abbiamo in cantiere i primi lavori di sistemazione al campo sportivo e siamo già intervenuti sul tetto della palestra di Via Giolitti per iniziare a mettere qualche pezza. Si è intrapreso un lavoro di progettazione per le strutture dove intervenire, perché, come voi ben sapete, per poter fare delle cose è indispensabile avere dei progetti, idee dei costi e modalità di risoluzione dei problemi. Si sta lavorando poi nella polisportiva castanese perché le strutture del territorio vengono utilizzate in sinergia tra le varie associazioni sportive. Sulla sicurezza l'attenzione è totale, stiamo lavorando su più fronti. Abbiamo creato con tutti i comuni del castanese un coordinamento del quale sono presidente. L'abbiamo creato perché riteniamo che solo con la condivisione si possano ottenere dei risultati importanti e duraturi. E stiamo lavorando anche sul territorio con il controllo del vicinato, ma anche con il lavoro costante ed attento della nostra polizia locale. Nei tagli e nelle difficoltà non abbiamo voluto tagliare sull'istruzione, poiché riteniamo che solo con l'istruzione si possa salire la china e si possa superare questo periodo di crisi e di difficoltà. Abbiamo invece pensato di trovare una nuova modalità di gestione del nostro auditorium. Avremmo potuto continuare con la vecchia modalità, insistendo nella graduale riduzione di serate e momenti di apertura, ed invece abbiamo scelto la strada più difficile ma anche l'unica che può portare ad un'effettiva soluzione del problema, la strada dell'esternalizzazione, che si spera permetterà all'auditorium di vivere veramente secondo le proprie capacità, ai cittadini di poterne usufruire assiduamente e completamente e dal comune di ridurre le spese in bilancio. Anche sul fronte ecologia credo si stia facendo un ottimo lavoro, ci rendiamo conto che esistono difficoltà legate a una nuova modalità di gestione, ma siamo certi che sia la scelta giusta. Inoltre credo si stia facendo un ottimo lavoro di gestione e una serie di importanti interventi sul territorio, come non ho mai visti, e di questo ringrazio il grosso lavoro dell'assessore della Polizia Locale. Detto questo, credo sia importante evidenziare che si è riusciti, anche se con difficoltà, impegno ed alcuni tagli, a rimanere nel patto di stabilità. Di sicuro credo vada evidenziato che non si tratta del nostro consuntivo ma di un bilancio fortemente legato a scelte della precedente amministrazione. Ci fa molto piacere che la scelta di chiudere due mutui e di rinegoziarne un altro abbia avuto in qualche modo il plauso del revisore dei conti, che nei commenti finali al bilancio ha proprio evidenziato il bisogno di ridurre il debito e di continuare sulla strada intrapresa. Detto questo, se ci sono degli altri interventi, altrimenti io passerei... Prego.
Sì, signor Sindaco, benissimo, questa la sua relazione, ci ha aggiunto qualcosina del 2015 perché sicurezza e via dicendo, sul quale benissimo ne parleremo al prossimo bilancio di previsione, non rientrava sicuramente in quello che è stato fatto nel 2014, poi ne discuteremo. 2014, allora lei parlava di taglio degli stipendi. Sarebbe anche utile capire, proprio per un fatto di trasparenza, perché dai dati che vedo io a bilancio non si vedono questi tagli o non sembrano così considerevoli come come quando li avete esposti alla cittadinanza come una vostra scelta, per cui sarebbe il caso di capire effettivamente quanti erano i vecchi stipendi e quanti sono attualmente i vostri, giusto per avere un dato preciso, incontestabile da entrambe le parti. Detto questo, l'ha già detto lei, l'ha richiamato, però vorrei puntualizzare. Allora, il buon padre di famiglia diceva anche il revisore dei conti si augura che ci sia una diminuzione degli oneri finanziari dovuti ai mutui sostanzialmente. Però quello che ha detto lei e quello che è stato fatto nel 2014 è stato chiudere due mutui da una parte e allungarne un altro da un'altra. Una cosa che già allora ritenevamo un po' in contrasto una cosa con l'altra. Oltretutto, facendo queste operazioni al momento non è stato possibile utilizzare il famoso patto verticale della regione che la regione Lombardia aveva attuato per i comuni, si poteva intervenire in via Giolitti perché era un patto verticale esclusivamente sull'edilizia scolastica, per cui quello che è un avanzo di amministrazione 575.000 euro, se allora i 200.000 che avete utilizzato per chiudere un mutuo, perché a settembre-ottobre non si è fatta una verifica dei conti? Perché non è che da un buco, da un dissesto in cui si dichiarava a luglio ci troviamo questa sera con 575.000 euro, ci doveva essere una verifica dei conti. Si poteva per fare qualche intervento maggiore e si rispettava comunque il patto di stabilità, cosa che, ha detto bene il dottor Costa, è una cosa che viene messa al primo punto per qualsiasi amministrazione. C'erano le possibilità per farlo. Non voglio andare a polemizzare sul sottopasso, sulla sicurezza e via dicendo, poi ne discuteremo. Però ricordiamoci, si partiva da buco da 1 milione di euro. Questa sera che se ne dica 575.000 euro di avanzo di amministrazione. Per cui, come si è arrivati a questo avanzo di amministrazione? Con i tagli, cozza un attimino, si è arrivato con una tassazione esagerata. Si poteva fare una ricognizione più puntuale sul bilancio e non si sarebbe dovuto applicare il 3 per 1000 sulla TASI, il 10,6% su aziende, commercianti, negozi, artigiani. Ricordiamoci anche questo, perché ci sono i buoni propositi e sono una cosa, bisogna metterli in pratica, perché purtroppo a parole ci si spende molto. La campagna elettorale è finita un anno fa, basiamoci sui conti, e i conti dicono altro. Se poi vorrei capire una cosa, perché lei ha aggiunto tributi. Allora, l'ufficio, questa è la vostra relazione, dice che ha difficoltà perché la base dati non è affidabile per un problema di software, di dati e via dicendo. Ma io mi chiedo, ma questa è una cosa che noi da anni che lo diciamo, com'è possibile che un ufficio tributi non abbia una banca dati? Le faccio un esempio. Qualche giorno or sono c'è una società incaricata, tra virgolette, dal sindaco per l'acquisto di questo famoso automezzo per portatori di handicap e per altri servizi, che semplicemente è andato alla Camera di Commercio, ha richiesto l'elenco e ha l'elenco di tutte le società, professionisti, studi e altro presenti sul territorio castanese. È ammissibile che ad oggi l'ufficio tributi non abbia questa stessa lista? Perché quando c'è stato da fare la TARI, tassa rifiuti, la responsabile dell'ufficio ha detto non abbiamo una banca dati aggiornata. Per cui è qui che bisogna lavorare, è qui che bisogna. Però lei mi dice di sì, è anni che diciamo queste cose, basta alzare il telefono, fare un click alla Camera di Commercio col codice di Castano e si ha la banca dati aggiornata. Cioè, mi sembra talmente banale, c'è qualcosa che non funziona. c'è qualcosa che non funziona, perché sempre in questa relazione l'ufficio dice l'attività di accertamento è rallentata dallo svolgimento delle ordinarie attività dell'ufficio. Però, ripeto, queste sono parole sue, tra dichiarare il predissesto finanziario o decidere di fare uno sforzo sia come amministrazione che come uffici, avete scelto di fare uno sforzo. Se questi sono gli sforzi e non abbiamo una banca dati, probabilmente sono insufficienti.
La ringrazio per l'intervento. Adesso io, prima di dare la parola poi alla parte tecnica, in modo che può darle le indicazioni un pochino più precise rispetto alle mie, allora le dico un paio di cose. Allora, riguardo al discorso del patto di stabilità, cioè l'avanzo che lei ha indicato manca di considerare il discorso patto di stabilità. In realtà noi siamo arrivati alla fine ad avere una cifra in realtà che non abbiamo speso di circa 45-46 mila euro, se non sbaglio, insomma una cifra di questo tipo rispetto a quello che era il discorso del patto di stabilità. Quindi in realtà, cioè, non è che avevamo, perché l'impressione che potete dare che può dare in questo modo ai cittadini è: ma come, c'erano 500 mila euro, come è possibile non utilizzarli? No, in realtà non è così, la realtà è completamente diversa. Detto questo, riguardo poi invece al discorso banca dati, allora io le dico, questo problema della banca dati esiste da diverso tempo. Il Comune di Castano Primo ha dato il compito a Kubernetes di risolvere quello che era appunto il problema di banca dati prima ancora che ci fossi io, diversi anni prima che ci fossi io. Quando sono arrivati ci siamo resi conto di questa situazione e abbiamo cominciato proprio a lavorare su questo. Io ho incontrato il professionista di Kubernetes forse 4-5 volte e ci siamo dati delle scadenze, delle indicazioni, eccetera. Purtroppo risulta difficile terminare completamente il lavoro, anche se però ci stanno lavorando. Adesso poi nello specifico faccio intervenire il dottor Costa, che darà tutte le indicazioni su quello che sta succedendo riguardo alla banca dati. In ogni caso non è così facile, non basta fare il click e alla banca dati aggiornata, anche perché esiste una cifra che deve essere data a Kubernetes importante, legata a quello che è il lavoro appunto che è stato svolto. Se fosse così facile sarebbero tutti quanti pazzi, quindi non è proprio come sta dicendo lei. Adesso passo la parola al dottor Costa, così magari dà indicazioni in merito.
Sì, eccoci, diciamo che appunto quello dell'aggiornamento della banca dati e dell'attendibilità della banca dati tributaria credo che sia una delle più grosse criticità al momento che io ho visto qui a Castano, nel senso che alla fine i conti non sono così male in linea generale. C'è questa però effettivamente questa criticità, probabilmente dovuta a uno storico che si è accumulato, quindi di cui non conosco le ragioni. Era stato dato ancora dalla dottoressa Rivetto già un incarico un paio d'anni fa per la revisione di questa banca dati. Devo dire che ad oggi i risultati che si erano auspicati con l'affidamento di questo incarico non sono ancora arrivati, tant'è vero che una delle prime cose che ho fatto quando sono arrivato in questo comune è stato proprio quello di contestare alla società alla quale era stato dato l'incarico i lavori che non erano stati fatti. Quindi ad oggi la situazione da questo punto di vista è un pochettino bloccata. Ovviamente diciamo siamo in contenzioso, quindi è chiaro che se questa attività non continuerà a dare frutti sperati rescinderemo il contratto, che di fatto dovrebbe già essere esaurito nelle tempistiche secondo quanto era inizialmente previsto, però le fatture non sono state pagate, insomma, quindi l'incarico non è stato svolto, quindi quantomeno quello è una vittoria di Pirro, perché il nostro obiettivo principale non era tanto non pagare la fattura ma quanto avere una banca dati aggiornata, però siamo da questo punto di vista quantomeno coperti su questo aspetto di responsabilità. E quindi su quello appunto bisogna lavorare ed eventualmente individuare altre soluzioni, insomma, proprio per procedere all'aggiornamento, perché appunto l'ufficio con due persone obiettivamente ha difficoltà a recuperare il pregresso, anche perché la normativa tributaria in questi mesi, cioè in questi anni, è cambiata molto, il che significa maggiore accesso di pubblico, quindi maggiore informazione da dare ai cittadini, quindi un impegno di rapporto col pubblico, con l'utente, che sottrae tempo all'ufficio tributi proprio per poter svolgere le attività di aggiornamento sulla base dati che pure sarebbe in grado di svolgere se ce ne fosse la possibilità, insomma. Quindi, e da questo punto di vista era per quello che era stato dato l'incarico. Dal punto di vista degli accertamenti tributari, che era un elemento su cui non ero intervenuto, insomma riportato prima dal consigliere Canziani, diciamo che la differenza fra gli accertamenti emessi e gli accertamenti incassati non è detto che verrà iscritta al ruolo, nel senso che quegli accertamenti, molti di quegli accertamenti sono stati proprio, diciamo, istruiti sulla base delle attività svolte da questa società incaricata della formazione della banca dati. Quindi diciamo, non sempre sono accertamenti fra virgolette corretti, a volte sono proprio, quindi non è sempre il contribuente che in qualche misura sbaglia, ma può essere sbagliato l'accertamento, quindi da questo punto di vista non tutti verranno iscritti al ruolo, solo quelli che, per cui verificheremo la sussistenza della ragione dell'emissione dell'accertamento. Un altro grosso aspetto sul quale lavorare, che pure è stato richiamato in questa sede, è quello relativo alla concessionaria della riscossione coattiva. Equitalia funziona male, non dà risultati soddisfacenti, dà risposte evasive e spesso non persegue in maniera adeguata i contribuenti. Quindi ormai è chiaro che è possibile individuare un concessionario diverso da Equitalia, quindi non ha più l'esclusiva Equitalia per effettuare l'attività di riscossione coattiva, e credo che quello sia anche un altro elemento da tenere in considerazione proprio per una maggiore incisività dell'attività di recupero, ove si verifica che gli accertamenti, quindi l'entrata, sia dovuta all'ente.
La ringrazio. A questo punto direi che se abbiamo finito possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego. Prego. Dichiarazione di voto.
Sì, riepilogando quello che ho già accennato prima, il mio voto sarà contrario per i motivi che ho detto. Cioè, io credo che ora accastano primo di sviscerare quelli che sono i veri problemi. Nel campo urbanistico li ho già accennati. Voto contro per la TASI, che avevo già votato contro nel bilancio di previsione, in quanto la TASI doveva migliorare i servizi, invece è una tassa che secondo me non li ha ancora migliorati per adesso. Lei ha toccato il discorso nella sua relazione degli stipendi, ok, riconosco l'impegno, ma ci poteva essere un'alternativa, non per aprire adesso la solita telenovela, bastavano 4 assessori, che il discorso andava alla pari lo stesso, però non apriamo più quel settore lì, no? Per quanto riguarda gli ambiti e la variante, cioè la diminuzione dei valori IMU degli ambiti e la variante del PGT, devo dire che quanto ha detto il sindaco mi trova pienamente d'accordo. La giunta ha dimostrato comunque di recepire in modo positivo quello che probabilmente era già iniziato prima per quanto riguarda la variante di PGT, e ha innestato questa diminuzione per quanto riguarda gli ambiti, che comunque sarà un problema molto grosso e molto sentito per quanto riguarda il nuovo PGT. Però su questo punto dico che mi trova un senso positivo. Per quanto riguarda i sottopassi non sono tanto d'accordo con quanto ha detto l'assessore Fusetti, perché i due sottopassi sono dei punti sensibili. Allora, nel sottopasso di Via Lonate, oggi sono passato, io prima ho parlato solo di deiezioni canine, ma in effetti la sporcizia è così tanta che probabilmente questo punto merita un po' di più di pulizia. Al di là della maleducazione, che lì il comune non c'entra niente, di quei pseudo cittadini che sporcano, io non so se così in modo saltuario o apposta, ma comunque il sottopasso soprattutto quello di Via Lonate, io credo che vada aumentata la pulizia. Mi auguro che con la messa in opera delle telecamere e delle videocamere questo sia rispettato. Per quanto riguarda i controlli e le multe, io la penso esattamente come il consigliere della Lega Canziani, cioè è ora di attuare dei controlli più serrati. Per quanto riguarda l'auditorium, ma credo che questo vada più su una visione di bilancio di previsione, lei sindaco ha parlato di esternizzazione, probabilmente non c'erano altri modi di gestione, però anche questo è un modo per far capire che in un momento di crisi la cultura bisogna mantenerla, perché il discorso della cultura, noi sappiamo che appena si entra in periodi di recessione come questo, la prima cosa che viene tagliata è la cultura. Ecco, io credo invece che anche la cultura debba essere quella fiammella che, pur piccola, ma ci deve essere in un comune, perché la contraddistingue un po' sempre dai soliti pensieri. Non basta fognare, asfaltare, rendere, non basta, ma è necessario e indispensabile. Però la cultura è quella fiammella che fa che rende per il futuro qualcosa in più per i nostri ragazzi, per i nostri concittadini.
Prego. Dichiarazione di voto? Lega Nord, Adriano Canziani? Prego.
Bilancio consuntivo, ovvero valutazione finale degli elementi positivi e negativi dell'attualità, dell'attività svolta e soprattutto dei risultati ottenuti. E questo è l'argomento della serata. Signor Sindaco, in fase di presentazione di bilancio e di previsione, lei dichiarava che i castanesi devono essere informati in maniera precisa e puntuale sul presente e sul futuro della città, e che per far fronte a un buco di 1 milione di euro circa lasciato alla precedente amministrazione esistevano due possibilità: dichiarare un predissesto finanziario con un conseguente aumento delle tasse già alte, penalizzando ancora una volta la popolazione, ma necessario per rientrare nei parametri del patto di stabilità, oppure decidere di fare uno sforzo, sia l'amministrazione che i singoli uffici, per cercare di risolvere la delicata situazione, quindi con tagli eventualmente alle spese, eccetera, eccetera. Quest'ultimo è la soluzione scelta da lei e dalla sua amministrazione. Dal bilancio consuntivo presentato ai castanesi questa sera dimostra che la linea amministrativa da lei sbandierata è stata attuata mettendo le mani in tasca ai castanesi, applicando la tassazione al livello massimo consentito per legge, ovvero TASI al 3 per 1000, IMU terreni al 7,6 per 1000, altri immobili, ovvero campanoni industriali, artigianali e negozi al 10,6 per 1000. Per contro, il livello dei servizi ai cittadini è modesto, a nostro parere. A tal proposito, la relazione della Giunta sull'attuazione dei programmi è la dimostrazione lampante di ciò che stiamo affermando. Il bilancio consuntivo ci dice anche avanzo di amministrazione pari a 575.000 euro. È vero che è fuorviante. Il dato conferma la mancanza di gestione di bilancio stesso e non riusciamo a comprendere la mancanza della mancata lungimiranza nell'utilizzo dei soldi dei cittadini. Avete più volte dichiarato che buona parte dell'avanzo di amministrazione è vincolata dai parametri del patto di stabilità, cioè tale somma non è spendibile. Questa affermazione non è veritiera, infatti il nostro gruppo già a settembre del 2014 segnalò in questa sede di accedere alla possibilità data dalla Regione Lombardia con il patto verticale, sforando i parametri del patto di stabilità utilizzando i fondi per opere di edilizia scolastica. Ribadiamo, come già fatto allora, che per terminare il lavoro del presso scolastico di Via Giolitti la cifra accessibile sarebbe stata di 200.000 euro per interventi urgenti di messa in sicurezza, a fronte di oltre 750.000 euro complessivi necessari per un intervento globale di ristrutturazione. Con un controllo e una verifica del trend di bilancio, ad oggi avremmo un'opera calendarizzata e finanziata. Ad oggi continuiamo a sentire anche sul problema sicurezza degli edifici scolastici il ritornello: ci stiamo lavorando. La campagna elettorale si è conclusa da un anno e i cittadini si aspettano di vedere concretizzare quanto promesso. Il nostro gruppo consigliare della Lega Nord aveva fatto, durante il Consiglio Comunale di presentazione del bilancio di previsione, alcune proposte che, se attuate, avrebbero dato senz'altro benefici economici e non solo. Proposte che ci permettiamo di ricordarvi. Risparmio energetico. Attraverso i piccoli interventi e con poca spesa si poteva avere un risparmio sui 262.000 euro di spese di riscaldamento e 528.000 euro di spese per l'energia elettrica. Facciamo notare che da oltre 10 anni cerchiamo di far capire alle diverse amministrazioni che si sono succedute che una spesa minima dà dei risparmi sia economici che ambientali. Fa specie che lo stesso assessore ai lavori pubblici ci aveva promesso in un intervento tesi al risparmio energetico sarebbero stati attuati a breve nel plesso di via Giolitti. Insieme si può fare, ma la vostra inerzia amministrativa è imbarazzante. Con parte dell'avanzo di amministrazione si sarebbe potuto evitare una riduzione dei contributi alla scuola materna, una riduzione del fondo per la manutenzione del sistema videosorveglianza, l'eliminazione dei contributi alle associazioni sportive. Facciamo notare che dal bilancio consuntivo, che tra l'altro svolgono un'attività molto importante, propedeutica alla devianza minorile. Facciamo notare che dal bilancio consuntivo si evince che le società sportive, oltre a non ricevere niente da questa amministrazione, pagano affitti per gli impianti sportivi pari a circa 16.000 euro. Quindi ci permettiamo di correggere un'affermazione dell'assessore allo sport. Contributi alle società sportive zero? No, meno 16.000 euro. Inoltre, per quanto concerne il capitolo servizi sociali, pur mantenendo il livello di spesa, siamo ancora una volta a criticare verso a chi tale beneficio è indirizzato. Oltre il 30% della spesa è destinata ai cittadini che castanesi non sono e che rappresentano l'8% circa della nostra cittadinanza. Pertanto, a nostro giudizio, i soldi non vanno a chi ha sempre pagato le tasse e che magari, vista la situazione economica, si trovano in condizioni di chiedere aiuto al Comune, ma a persone che, oltre a ricevere servizio a persone, sportello stranieri, si trovano elargizioni e facilitazioni, il tutto senza neanche un adeguato controllo da parte degli uffici preposti. Così riteniamo. Segnalammo a suo tempo, sempre in fase di bilancio preventivo, la mancanza di riferimento per scovare i furbi che regolarmente non pagano i tributi e i contributi dovuti quali IMU, TARI, TASI, Bonipasto e rete dell'asilo nido e della scuola d'infanzia. L'evasione sta raggiungendo limiti alquanto considerevoli che di conseguenza si riversano sui cittadini buoni pagatori. A tale proposito, nella relazione della Giunta Comunale, pagina 6, troviamo scritto: si evidenzia che l'attività di accertamento è rallentata dallo svolgimento dell'ordinaria attività dell'ufficio. E anche qua notiamo che dei funzionari dell'ufficio tributo svolgono delle attività per conto del consorzio di Navigli, tenendo aperto lo sportello, giustamente, per la cittadinanza, quando dovrà essere la stessa consorzio di Navigli a mettere una persona di riferimento. Specialmente in questa fase dove c'è la novità della mastella e della differenziata. Ci domandiamo e vi domandiamo, lo sforzo dell'amministrazione degli uffici è questo? Ci sarebbero molti altri punti da evidenziare per giustificare il nostro voto contrario al documento bilancio consuntivo. Riportiamo solo alcuni capitoli di spesa sui quali si poteva e si doveva intervenire per il contenimento dei costi. Altre competenze e indennità necessarie per il personale pari a 216.000 euro, che in pari sono pari a circa 5,8% sugli stipendi. Pubblicazioni giornali e riviste pari a 21.000 euro. Organizzazioni e manifestazioni pari a 114.000 euro. È giusto che ci siano, ma il cittadino castanese in questo momento non ha bisogno di manifestazioni, ma ha bisogno di servizi. Questi sono riportati, sono dati riportati sul bilancio, signor Sindaco.
Di voto.
No, è che c'è acceso. È acceso. Buonasera a tutti. Come già stato detto, non è certo questo un rendiconto di gestione collegabile solo a questa amministrazione. Ci siamo trovati di fronte a grosse difficoltà appena arrivati ed abbiamo cercato di intervenire tagliando ove possibile, facendo sempre grande attenzione ai castanesi ed ai loro bisogni. Il fatto che nonostante i tagli fatti si sia riusciti ad arrivare con un avanzo tanto risicato è la dimostrazione che le nostre non erano falsità, che le carenze economiche erano effettive e che era indispensabile intervenire. A tal proposito, proprio il revisore dei conti ha dichiarato che la strada da intraprendere è quella della riduzione del debito, per cui anche i tanto criticati mutui estinti vanno proprio in quella direzione. La TASI, di cui si è parlato tanto anche questa sera, è vero che l'obiettivo dovrebbe essere quello di dare maggior servizio ai cittadini, però sappiamo tutti, anche come evidenziato, che purtroppo le forti riduzioni del governo centrale hanno fatto sì che in realtà questa, purtroppo questa tassa sia andata, diciamo, a coprire lo sbilancio che in sede preventiva ammontava 1.180.000 euro. Anche per quel che riguarda il problema delle aree degradate, di cui se ne è parlato stasera, è forte attenzione dell'amministrazione far sì che in queste aree, che sicuramente possono essere fonte di abbandono rifiuti, di possibile azione di microcriminalità, convocare a breve un confronto con le varie forze politiche per vedere di trovare una soluzione. Per quanto riguarda anche il discorso del risparmio energetico, che se ne è parlato stasera, come già evidenziato dal sindaco, ci si sta impegnando, in accordo anche con altri comuni della zona, proprio per trovare nuove formule anche a livello di illuminazione pubblica e di poter arrivare a riuscire veramente ad avere un risparmio. Siamo dunque molto felici del lavoro svolto in questi primi mesi di amministrazione. Abbiamo 1.000 progetti ed iniziative che stiamo portando avanti. Partiamo da questo bilancio di fine anno che condividiamo con l'amministrazione uscente e speriamo nel prossimo futuro di poter fare sempre di più per il nostro Paese. Per questi motivi il nostro voto è sicuramente favorevole.
Ok, a questo punto metterei in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi contrari consigliere Griffanti, consigliere Canziani, consigliere Boscarini. Chi si astiene? Astenuti consigliere Gaiara e consigliere Colombo. Immediata eseguibilità, chi è favorevole all'immediata eseguibilità? Tutti favorevoli?
Favorevoli,
sì,
unanime.
Sì. Perfetto. Allora, secondo punto all'ordine del giorno è lo schema di convenzione fra il Comune di Castelnuovo e l'Associazione Culturale Casa Group per quanto riguarda l'Expo Tunitari, quindi questa fiera che dovrà esserci a Castelnuovo nei prossimi mesi, dovrebbe partire a fine maggio. Allora, avevamo presentato una prima bozza di convenzione attraverso poi dei confronti con Casa Group, quindi con la proprietà e cioè con chi doveva sviluppare appunto questa attività, abbiamo evidenziato il bisogno di una piccola modifica, quindi riguarda quella che è la questione della fideiussione e quant'altro. Poi nello specifico farò parlare il segretario che ci darà tutte le indicazioni tecniche. Noi proprio per volontà di dare un'opportunità a questa fiera, perché riteniamo che possa essere un'opportunità per il territorio, un'opportunità per i castanesi, un'opportunità un po' anche per i commercianti di Castano, eccetera, abbiamo deciso di tentare anche in questo caso di andare oltre e quindi di dare appunto questa possibilità in più proprio per agevolare la buona riuscita di questa fiera. E adesso passo la parola al segretario che darà due indicazioni proprio su questo punto. Prego.
Ok, grazie sindaco. Come accennava, si tratta di una piccola integrazione che però ha una certa rilevanza, perché in effetti la proposta di convenzione originaria prevedeva, a garanzia del pagamento della somma di 140.000 euro, che è prevista, diciamo, lo ricordo, come contributo di natura urbanizzativa per il cambio di destinazione temporaneo e quindi a compensare il carico urbanistico maggiore che questa attività dovrà verosimilmente comportare qualora appunto tutto vada a buon fine, si era previsto nella convenzione approvata in Consiglio la fideiussione bancaria, che evidentemente ha un valore assoluto, nel senso che come garanzia equivale alla liquidità. Per cui abbiamo voluto cautelare al massimo il Consiglio, ma non perché siamo andati avanti da soli, ma perché col contatto direttamente col privato, promotore, diciamo, dell'iniziativa, anzi diciamo richiedente, colui che porta avanti questa iniziativa, che è Casa Group, aveva appunto in tal senso assentito sul fatto che fosse possibile questa fideiussione bancaria. Di fatto non è così, ha sostanzialmente giustificato con una poca comprensione di questi temi e quindi ci ha chiesto di allargare un pochino le maglie di quella che può essere questa garanzia fideiussoria, per la quale evidentemente il Consiglio Comunale ha pieno titolo a intervenire. Diciamo che la scelta più restrittiva era per avere una garanzia fortissima. In realtà la legge sui contratti, già durante i capigruppo avevo fatto riferimento proprio a quella previsione normativa che è appunto il decreto legislativo 163/2006, prevede per i contratti di appalto tra pubblica amministrazione e privato delle forme di garanzia ulteriori rispetto a quella bancaria, che sono appunto la garanzia assicurativa e la garanzia rilasciata da intermediari finanziari di un certo tipo. Diciamo, questi intermediari finanziari devono essere iscritti in elenchi particolari, ovvero sia contemplati da un decreto legislativo, vi dico anche quale, il 385 del 93, e si dice sostanzialmente che devono avere il controllo della Banca d'Italia. Quindi se sono intermediari finanziari o assicurazioni controllate e garantite in quanto rientranti appunto in questo elenco, allora noi dovremmo essere sufficientemente garantiti, considerato che queste sono le fideiussioni che per legge i comuni possono accettare in caso di appalti, di lavori, forniture e servizi. In questo caso non è né l'uno né l'altro, ma stiamo parlando di una negoziazione, diciamo, simile a quella tra privati, un po' come accade nelle convenzioni urbanistiche. Però, ecco, ripeto, il consiglio, il suggerimento è quello di allargare anche a queste tipologie di fideiussioni, perché insomma l'iniziativa è interessante e sembra appunto anche utile per la cittadinanza, questo è un po' quello che si spera, quindi la proposta è di accogliere la previsione di allargamento anche alle fideiussioni bancarie, oltre alle fideiussioni bancarie a quelle assicurative e degli intermediari finanziari di cui all'elenco 106 di quella legge che ho citato prima.
Prego, se ci sono degli interventi, prego.
Ne abbiamo discusso e senz'altro il segretario ha motivato questa variazione e non solo, ha garantito che rispetta tutti quelle che sono, diciamo, l'etica per il finanziamento o per una garanzia fiduciaria e che quindi non possiamo che accettare e augurare un buon in bocca al lupo a questa iniziativa, perché senz'altro per una bella riuscita, una buona riuscita, in modo tale che porta anche un po' un'eccellenza a Castano e che può dare senz'altro dei risultati positivi, al di là di quello che si poteva fare, la polemica di dire il trasporto, il treno, senz'altro noi la vediamo come una cosa positiva e quindi se c'è una copertura, se sotto l'aspetto giuridico siamo a posto, ben venga e ben accettata.
So, prego. Mi diceva ora informalmente il consigliere Gaiara che non è più Confidi però che presta questa fideiussione.
Vado io? Inizialmente aveva mandato appunto una bozza, diciamo, di quella che potrebbe essere la fideiussione attraverso Confidi. Ovviamente gli abbiamo detto che Confidi non può rilasciare fideiussioni a favore di enti pubblici, ma può solo, diciamo, favorire l'accesso al credito delle piccole imprese da parte di soggetti finanziatori. Quindi ha un ruolo completamente diverso, per cui ci è spiaciuto essere così rigidi, però non possiamo accettare la Confidi. In questo senso appunto ci siamo, come dire, incontrati con Casa Group e hanno proposto oggi stesso, se non ero arrivata, io non ero in comune, ma dovrebbe essere arrivata, me l'hanno comunicato, una bozza di intermediario invece scritto all'elenco di quel 106 di cui dicevo prima, quindi autorizzato dalla Banca d'Italia.
In realtà, non è una Confidi. Noi in realtà non stiamo facendo riferimento a quella che è appunto il tipo di società che in qualche modo gestirà questo tipo di fideiussione, ma facciamo riferimento alla modalità di fideiussione e quindi alla variazione della fideiussione. Quindi ecco, che sia Confidi, sì, che sia un'altra, non è quello in questo momento.
Se Confidi fosse scritta nell'elenco andrebbe
bene, insomma.
Quella che non è scritta.
No, è quello nella misura in cui abbiamo fatto una conferenza di capigruppo e c'era stata data una determinata informazione. Oggi invece apprendo informalmente che è cambiata, legittima la scelta, però
no, certo.
Se no, non ha senso neanche fare le riunioni di capigruppo e che si portino in consiglio comunale e si decidano.
No, aspetta un attimo. Allora, Noi in consiglio, questo le volevo specificare, noi adesso in consiglio comunale non stiamo decidendo se sarà la Confidi o se sarà qualcun altro, noi in consiglio comunale stiamo solo decidendo quali sarà il tipo di gestione che potrà essere data, il tipo di assicurazione che potrà essere data riguardo a questa fideiussione, punto. Quindi riferimento all'articolo di legge di cui ha parlato il segretario, ma non se si tratta di Confidi o se si tratta di Franco o di Nicola, cioè non ci interessa.
Sindaco, per fortuna era presente anche lei, siccome abbiamo discusso parecchio su quale forse la società, le garanzie, l'elenco, articolo 106 e via dicendo, quindi visto che abbiamo vissuto lo stesso incontro.
Sì, sì, quello che stiamo votando, siccome mi sento colpevole di aver detto al consigliere che non è così, però credo che alla fine dei conti un senso la domanda del consigliere e in antecedenza il mio suggerimento ce l'abbia, no? Allora, io anticipo il voto favorevole, in bocca al lupo a tutta l'iniziativa, lascia fortemente perplesso alcune cose.
Ci sono degli altri interventi? No, a questo punto possiamo mettere in votazione, quindi chi è favorevole? Chi è contrario? Un astenuto, quindi consigliere Griffanti, tutti gli altri favorevoli. Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Tutti favorevoli, immediata eseguibilità. Perfetto. Allora, terzo punto all'ordine del giorno, interpellanza presentata dal gruppo consigliare Castanesi Indipendenti in merito all'accessibilità degli spazi dell'edificio sito in via Giolitti. Prego, consigliere Griffanti.
Nella funzione di consigliere comunale capogruppo Castanesi Indipendenti le chiedo: per quale motivo la sala sovrastante la mensa scolastica di via Giolitti non sia ancora agibile? Se sia intenzione di questa amministrazione metterla a disposizione dell'istituto che da tempo lo chiede e se sì, quando si prevede che detta disponibilità diventi effettiva? Ecco, desidererei anche una risposta scritta e mi auguro che nella risposta verbale l'assessore sia esaurito.
Prego, assessore.
Buonasera. Allora, rispondo al consigliere Fulvio Griffanti, capogruppo di Castanesi Dipendenti, in relazione all'interpellanza da lui letta. Allora, primo punto, la sala soprastante alla mensa scolastica non è provvista di arredi, attrezzature e impianti per consentire l'utilizzo prefisto. È intenzione dell'amministrazione comunale mettere a disposizione dell'istituto comprensivo la sala, ma per poterlo attuare occorre arredarla e attrezzarla previo reperimento delle risorse economiche, attivazione procedure di gara e affidamento forniture, tra cui arredi e attrezzature, e realizzazione degli impianti. Non è possibile prevedere quando tale disponibilità potrà essere resa effettiva. Per il reperimento e messa a disposizione delle risorse necessarie è stato inserito nel quadro economico del progetto preliminare con cui stiamo partecipando al bando per la raccolta del fabbisogno di edilizia scolastica, DGR numero 10/2373 del 19, una specifica voce riferita al completamento del salone in oggetto. Cioè, noi abbiamo fatto una richiesta che somma un totale di 970.000 euro, dei quali 80% a fondo perduto e 20% invece a carico dell'amministrazione, e in questo progetto preliminare complessivo è compreso anche l'arredamento, il completamento dell'arredamento e dei servizi dell'aula magna, oltre che ad altri lavori inerenti il termine della messa a norma delle scuole di via Giolitti.
Prego. Soddisfatto?
Cioè, non sono soddisfatto, ma per un semplice motivo, cioè esiste questo spazio fisico che è veramente uno spazio molto bello. Cioè, io veramente pregherei anche i cittadini di andarlo a vedere. Servirebbe sia come spazio fisico per le scuole e sia anche come punto di incontro della zona nord. è uno spazio che esiste da parecchi anni. Mi sembra spropositata la cifra che ha detto l'assessore ai lavori pubblici di 900.000 euro. Cioè io sto parlando del salone, pertanto in quel salone manca l'arredamento, perché io mi ricordo che eravamo entrati con l'assessore Canziani, che era l'assessore ai lavori pubblici da allora, ed era già pronto dall'amministrazione precedente. Io credo che non manchi tanto, perché ci sono state fatte anche un reportage fotografico e da quello si vede che la cosa è finita. Mancherebbe solo la volontà, e il signor sindaco, la prego di recepire questo mio consiglio, la volontà di arredare quell'ambiente, ma non credo che per arredare un ambiente come quello ci voglia una cifra considerevole come quella esposta, ci vorrebbe molto meno.
A questo punto il consiglio comunale è finito, auguro una buona serata a tutti.
C'è da passare tutto il contro soffittatura e c'è da finire anche la messa a norma.
Perché tutti quei soldi?
Perché c'è da fare l'impianto antincendio che non c'è. Quindi devi fare tutto un anello separato dall'impianto.